risposta senza farlo notare troppo, diciamo che ha lasciato qui in Italia le due esigenze coniugate insieme, in un rapporto di coniugio appunto. Questo perché? Perché secondo la nostra visione nella Costituzione è abbastanza chiaro come radice e nella legge è chiarissimo, se ci si mette dal punto di vista dell'interesse del bambino, avere degli adulti che si occupano di lui in modo privilegiato, questa è la scelta, no, della famiglia, quindi piccolo nucleo, e il più possibile stabile all'interno di un rapporto plurale, quindi tre persone, non solo due, due persone di sesso diverso, non dello stesso sesso, eccetera, è nell'interesse del bambino. Questo dice chiaramente la nostra legge adesso. Poi ci sono tutta una serie di spinte che dicono è una legge fatta male proprio perché dice queste cose, che bisognerebbe che ne dicesse altre, che fosse possibile anche l'adozione singola, che fosse possibile anche l'adozione di coppie omosessuali, eccetera. Allora, questo a me come giudice non interessa, mi può interessare come cittadino, nel senso che io sono anche d'accordo con le scelte che la legge fa attualmente, però come giudice devo poi applicare le leggi. Sarebbe interessante che tutta la nostra società, possibilmente anche quella europea, si interrogasse appunto su queste scelte in maniera da rivisitarle, per capire bene qual è l'interesse del bambino, qual è l'interesse della società, eccetera. E allora passo al secondo punto, che è la riflessione sul fatto, sempre giuridico, perché io appunto ne vedo soprattutto il profilo giuridico, sul fatto che alcuni dei diritti fondamentali, mi verrebbe quasi da dire tutti, ma non è del tutto vero, per essere onesto intellettualmente, quasi tutti i diritti fondamentali dell'uomo si realizzano attraverso l'assunzione di doveri, che è il discorso della responsabilità che la sociologa ci faceva, che sono ben contento che anche la sociologia cerchi di scoprirlo. La nostra Costituzione lo dice chiaramente, nessuno ne ha informato i cittadini italiani, le ultime generazioni che non lo sanno, perché la Costituzione adesso lasciamo perdere come se ne parla purtroppo, come se ne straparla, però come chi ha avuto occasione di sentirmi in altre occasioni su questi temi, io non mi stanco nella mia opera, che dico per scherzo, di predicazione laica, di dire la nostra Costituzione almeno due, ce n'ha molti in realtà, ma adesso ve ne dico solo due perché dobbiamo fare presto, due passaggi nei quali si capisce quello che voglio dire. Non è solo che ci sono dei diritti a cui corrispondono dei doveri, che già è una, diciamo, serietà di livello che non tutti hanno, però questo significa come se io compro una macchina devo pagare il prezzo. Ho il diritto di ricevere la macchina, ho il dovere di pagare il prezzo, cioè sono dei diritti doveri corrispettivi, noi diciamo sinallagmatici, perché i giuristi amano parlare difficile ogni tanto. Io sto dicendo una cosa diversa, io dico che per realizzare un mio diritto lo posso fare, ci posso riuscire solo attraverso l'assunzione di alcuni doveri. Per esempio il diritto alla genitorialità, così rimaniamo nel campo, si realizza solo, cioè io come, che cos'è il diritto alla genitorialità? Sentirmi genitore realizzato come persona che cresce perché fa il genitore. Allora questo diritto a sentirmi realizzato come persona perché faccio il genitore lo posso realizzare esclusivamente se mi alzo la notte perché mio figlio piange, perché se no faccio un sogno, vedo un film, non so, faccio un'altra cosa, lo posso realizzare esclusivamente se faccio delle scelte per le quali io cresco e mi sento soddisfatto perché ho scelto di fare il padre rinunciando, perché le scelte hanno sempre un aspetto di fiducia, a fare certi aspetti di carriera. Io sono rimasto a Bologna, ad esempio, faccio spesso, perché a un certo punto i miei tre figli, noi siamo una famiglia numerosissima, eravamo, ormai sono cresciuti, hanno detto che non volevano tornare a Roma, luogo di cui io sono originario, di cui pure mia moglie è originaria, e dove tornavamo felicemente, devo dire, a un certo punto della nostra storia, non perché stessimo male a Bologna, ma perché non ci dispiaceva affatto tornare a Roma, che è anche una bella città e così via. I figli hanno detto non se ne parla nemmeno, hanno detto vabbè, allora non ne parliamo nemmeno. E questo ha comportato alcune rinunce affettive, ha comportato alcuni problemi che prevedevamo e che adesso viviamo in maniera drammatica perché le mamme anziane sono rimaste lì a Roma e quindi c'è un problema non piccolo, perché tutte le medaglie hanno sempre un'altra faccia, e ha comportato anche dal punto di vista della mia carriera grandi soddisfazioni, perché io sono felicissimo di fare il giudice prima e adesso il presidente del Tribunale Renghi a Bologna, ma andando a Roma io dovevo andare per esempio in Cassazione, c'era già un procuratore generale che insisteva, eccetera, eccetera, tutta un'altra serie di possibilità di sviluppi di carriera e di cose, magari interessantissimi, non lo so. Ho semplicemente scelto di fare l'altra cosa e va benissimo, anche se ogni tanto uno può avere dei rimpianti, no? Ho la sensazione che sbaglio. Allora, questo diritto, che definirei fondamentale, come il diritto a costruire una famiglia, appunto a sentirsi ed essere genitore, a crescere anche professionalmente, perché a rovescio anche la realizzazione professionale ha lo stesso problema, no? Praticamente io sono soddisfatto della professione, sono contento di farla e mi sento realizzato se rinuncio a molto del mio tempo libero per farlo, per esempio. Perché se io invece voglio occuparmi più del tempo libero perché ho degli hobby molto interessanti, probabilmente non mi realizzo come avvocato, ingegnere, assistente sociale, eccetera, eccetera. Sono scelte, non dico alternative, intendiamoci, però uno costruisce una propria piramide, diciamo così, usando una base o l'altra. Poi la realizzazione professionale c'entra lo stesso rispetto a fare la scelta del genitore e così via, no? Non è che si escludono, però assumono un certo ordine. E allora, per questo ha senso l'impegno e il percorso formativo che noi chiediamo ai genitori adottivi. Sto facendo questo discorso. Perché purtroppo loro hanno ragione quando dicono che i servizi sociali costringono a tempi morti, inutili. Questo hanno proprio ragione loro e anche il Tribunale, però siccome noi siamo stati così furbi da dire potete fare la domanda a noi solo quando avete fatto il percorso del servizio sociale, loro arrivano caricatissimi contro i servizi sociali e non pensano al fatto che se fosse a rovescio, come sarebbe previsto dalla legge, si dovrebbero prendere con noi. Noi l'abbiamo fatto per semplicità loro, naturalmente, sia ben chiaro, nel senso che invece di venire a fare domanda a noi, altri tempi morti. Invece così si semplificano alcuni passaggi. Poi c'è questo dettaglio di vantaggio psicologico, per cui ce l'hanno con voi. Ma, cioè con voi, o con i servizi. Però, a parte le battute, loro ce l'hanno per i tempi morti. Io credo che sia difendibilissima una scelta di persone che devono crescere attraverso un percorso anche lungo, perché serio, è molto meno difendibile, quasi indifendibile, il fatto che uno fa la domanda oggi e ti convoca ogni volta dopo sei mesi, perché noi lo sappiamo che dipende dalla scarsità del personale, delle risorse, eccetera, eccetera. Però vaglielo a spiegare, no? Chiaro che sono 15 giorni, un mese, non c'è manco tempo di spiegartelo, ma se arriva poi invece a sei mesi, il problema è che non riesci più. Allora, per questo ha senso di chiedere ai genitori di saper scegliere, perché è tutto un percorso fatto di scelte, per fare questa costruzione ordinata che dicevamo, no? Allora, tutto questo significa che fino a che prepariamo all'adozione, è un percorso difficile, è un percorso complesso, bisogna riuscire a trasmettere questo messaggio previsto nella legge, appunto. Io ho sentito con molto piacere oggi che è previsto anche da seri e aggiornati riflessioni di psicologia e sociologia. La legge prevede che l'adozione è una scelta fondamentale per una coppia che capisce che si cresce solo insieme, come in tutte le relazioni di famiglia. Non è possibile che il figlio sia soddisfatto e contento a scapito della madre, non è possibile il contrario del padre, non è possibile il contrario, e non è possibile la diatriba continua rivendicazionista tra i due genitori per chi fa più e meglio il padre e la madre. Io sono reduce da poco tempo fa da una specie di battaglia, no, che poi è stata estremamente civile e semplice, perché ho accettato di andare a rischio della mia vita in un convegno organizzato dai padri separati, che ce l'hanno moltissimo con i tribunali e tutto, perché tendiamo a fidare, dicono loro, trascurando una serie di variabili, troppi i bambini alle madri. In realtà è un'ottica giusta per certi versi, rispetto al rischio della sindrome da alienazione parentale, quelle cose che voi sapete tutto, ma in parte sfocata. Il problema della famiglia, ma quindi dell'adozione, è che si capisce che si cresce solo insieme. Si cresce come genitori proprio perché si aiuta i figli a crescere come bambino e viceversa, quindi senza eccessivi effetti di egocentrismo da parte dei bambini, senza effetti di adultocentrismo. Terzo passaggio, sono già alla fine, il post-adozione, visto che siamo qui per riflettere anche su quello, anzi prima di tutto su quello mi avevano detto. Allora, la scelta della legge sembrerebbe, leggendola, quella di dire che il post-adozione non esiste, nel senso che non se ne parla, se si parla di una cosa un po' particolare che è l'affidamento pre-adottivo, non post-adottivo, che è previsto solo praticamente oggi per l'adozione nazionale e che in qualche maniera, sia pure nella sua brevità, oltre a servire per verificare se la cosa funzionava, poteva servire da pista di lancio. Oggi, comunque è una cosa diversa dal post-adozione, e oggi comunque per tutta l'adozione internazionale, che è quella che dà spesso i maggiori problemi a distanza di tempo, perché arrivano i bambini grandi, perché arrivano bambini che sono diventati grandi attraversando esperienze difficili, dicevo, per tutti questi non è previsto. La CAI giustamente sta cercando di dire, beh, prevediamolo un po', facciamo qualche cosa, un sostegno, un'attenzione particolare, credo che sia giusto, però credo che si possa fare tanto meglio quanto più si abbia consapevolezza, non solo che la legge formalmente non lo prevede, ma del perché forse non lo prevede, che una possibilità è che non lo preveda perché non ci ha pensato. Sempre, perché bisogna essere realisti. La seconda possibilità, volendo interpretare sempre bene, è che abbia scelto, siamo ottimisti appunto, di chiudere la differenza tra bambini adottati e non presto, diciamo, l'avrebbe scelto addirittura appena dichiarati adottati, punto. Sarebbe forse un po' troppo presto, ma c'è questo problema sostanziale, no? Che se uno continua a occuparsi troppo a lungo dei bambini adottati rischia di farne una specie di categoria protetta e di situazione anomala rispetto alle altre. Se uno non se ne occupa per niente o non se ne occupa bene rischia di lasciare una famiglia adottiva che ha un sacco di difficoltà e problematiche particolari abbandonata a se stessa. Quindi bisogna cercare di trovare una linea per cui si riesca a soddisfare l'esigenza concreta e reale, quella che la famiglia adottiva sia aiutata perché ha problemi almeno parzialmente diversi, anche se oggi in attenuazione da quello che abbiamo appreso, rispetto alle famiglie normali, ma secondo me comunque molto diversi, e ha bisogno di rassicurazioni e di sostegni, eccetera, che le famiglie naturali sentono molto meno, o comunque in maniera diversa, secondo me, però nello stesso tempo senza far sentire appunto i bambini interessati come una fauna protetta e diversa. Questo, ripeto, soprattutto per le adozioni internazionali, ma non solo, perché lì la difficoltà è più forte. E soprattutto in una fase che è comunque molto distante, attenzione, dall'adozione vera e propria, molto distante. Molto distante con l'adozione da bambini molto piccoli, distante quando è per bambini più grandi, cioè la fase dell'adolescenza. Perché la fase dell'adolescenza diventa sempre più difficile per tutti. Le famiglie, per tutti i ragazzi, particolarmente difficile per i bambini, i ragazzi adottati, e allora è chiaro che lì sarà bisogno che le famiglie adottive sappiano tirar fuori al meglio le loro capacità riparative, come li chiamate voi operatori del sistema, che si vedono molto, credo, nella prima fase della vita, ma avvengono attraverso meccanismi molto più naturali e istintivi, mi verrebbe da dire, li ho sentiti descrivere come meglio non si poteva, non ho saputo appunto dalla seconda relatrice, e invece creano un sacco di problemi quando arrivano all'adolescenza, perché lì l'istinto, per quel che mi risulta, non aiuta proprio più, la società attuale rema contro, come oggi di modo di dire, e tu ti trovi con queste bombe orologeria in mano. Allora, forse la soluzione, che io non sono così presuntuoso da pensare di sapere, però diciamo come indirizzo, come idea, potrebbe essere quella verso dei servizi sociali sempre più professionalizzati, quindi va bene questo corso, questo incontro, non, attenzione, non necessariamente specializzati, anzi io non credo che sarebbe opportuno avere dei veri servizi specializzati, anche se è possibile, insomma, è probabile che sia molto opportuno avere dei consulenti, supervisori, eccetera, cioè quelle forme che possono casomai servire, ma non tanto per la specializzazione che seguono solo quel caso, ma io l'ho detto professionalizzazione perché bisognerebbe avere degli operatori, che allora poi lo decide il servizio se sono in un servizio speciale che interviene di fronte a certi problemi, se invece sono quelli del servizio generale, se gliela si fa, non lo so, eccetera. Però degli operatori che siano capaci di tener conto delle vere esigenze concrete della persona che hanno davanti. Lo so che in teoria è così sempre, è così per tutti, eccetera. Però quando le esigenze concrete diventano troppo complesse e troppo difficili, che cosa facciamo noi tutti, anche io nel mio mestiere? Cerchiamo di incasellare quell'esigenza che ci si presenta nel posto più vicino che conosciamo. Cioè, tu forse qui non c'entri del tutto, ma intanto ti metto in questa casella, perché io questa casella la so trattare. Se ti lascio fuori della casella non riesco neanche ad affrontare il tuo caso. Allora, se io sono particolarmente preparato, esperto, e ci ho riflettuto, e mi hanno sostenuto, eccetera, eccetera, ho più caselle dentro cui sistemare. Addirittura potrei sperare di avere la capacità professionale di inventare la casella giusta, se già non ce l'avevo prima, che potrebbe essere sempre una speranza. Cioè, questa è una cosa che sta qui vicino, eccetera, però ho trovato che questo è un caso un pochino diverso, inventiamo queste categorie e questa modalità operativa. E allora, se uno cercasse uno slogan, potrebbe forse dire che bisognerebbe fare dei veri servizi alla persona concreta che abbiamo davanti, tenendo presente, dico intanto veri servizi alla persona perché noi rischiamo sempre quando troviamo delle belle sigle, a me piace molto il fatto che aziende servizi alla persona, mi piace molto, però rischiamo sempre, come dire, adesso non li chiamiamo più ciechi, li chiamiamo non vedenti, no? Non udenti, eccetera, e poi dopo la rivoluzione, fra virgolette, si ferma lì. Abbiamo trovato un'etichetta diversa, adesso abbiamo trovato azienda servizi alla persona, abbiamo risolto i problemi. Invece, il problema è che avere trovato l'etichetta giusta ci deve spingere a proseguire, a procedere sulla strada giusta. Allora, un'azienda di servizi alla persona dovrebbe capire che avrebbe completato l'etichetta, cioè azienda da servizio alla persona concreta, quella lì, che a mano io devo imparare come trattare, come capire le esigenze, come rispondere in maniera che poi, se mi capitano casi analoghi, so rispondere e così via, e capire anche, così finisco proprio, che una persona concreta che io ho davanti in questo momento storico va riscoperta come persona concreta socializzata, perché come ci dicevano le relazioni di questa mattina, c'è questo strano problema che una volta si dava troppa importanza al gruppo e si rischiava quindi di aiutare la gente in fondo a crescere bene, perché gli si diceva subito i paletti della strada che doveva percorrere, gli obiettivi che doveva raggiungere, la casella in cui doveva andare, e questo era un lavoro semplice, lo sapevano fare tutti, anche quelli di basso livello di intelligenza, anche quelli con problemi di socializzazione, eccetera, riuscivano a instradarsi e in fondo erano contenti. Come sapete, c'è quella famosa cosa che anche lo scemo del villaggio aveva la sua, cosiddetto scemo, per carità, aveva la sua casella ed era contento nel suo livello di socializzazione. Oggi invece siamo in un periodo in cui, a forza di pensare alla persona come singolo, gli si complica moltissimo la vita, perché si rischia di percepirlo e fargli credere che persona singola significa asociale. cioè una persona priva di contatti sociali o in cui questi non sono tanto importanti e che ha tutto il mondo a disposizione perché è il mondo che deve rispondere alle tue esigenze. Quando quello scopre che il mondo non se ne è accorto, che dovrebbe funzionare così, va in crisi depressiva fortissima oppure in grandissimo disagio, e infatti tutti quelli che si occupano di psichiatria segnalano che è molto in aumento il disagio psichiatrico, attenzione, giovanile, per la mancanza di paletti. Adesso la banalizzo perché io non sono così bravo a usare le parole giuste, e allora probabilmente quello che serve nel caso dei bambini adottivi, dei bambini adottati, in particolare se provengono da adozioni internazionali, e comunque sia per tutti i servizi alla persona, è di capire che abbiamo davanti il compito di fare aziende di servizi alla persona concreta, che essendo concreta è inevitabilmente socializzata e sta inserita in un gruppo in cui tutti crescono insieme o non crescono. Se è vero quello che ho detto prima, poi a vostro discernimento il fatto di dire se suonava bene ma non era vero, io spero che suoni bene e soprattutto che sia vero.